Allora, questa mattina, allora io vi leggo ovviamente un versetto che conosciamo più o meno tutti, naturalmente i giovani non lo conoscono ancora, ma lo sono sicuro che lo conosceranno anche da stamattina. E conoscete la storia di Saul, quando ha praticamente deciso di tenersi un po' di buoi, fare un po' il contrario di quello che il Signore gli aveva detto, il Signore gli aveva detto di sterminare ogni cosa, invece, e dice, Samuele disse a Saul, gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. Questa la dice tutta. La dice tutta. Poi, naturalmente, questo perché? Perché c'è una contraddizione nella vita di tutti i giorni. C'è una contraddizione. Abbiamo delle contraddizioni che non sono la giustificazione di quello che stiamo dicendo. Cioè, leggo in Galati 5 i primi tre versetti che dicono, ora io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito. Quindi non ha detto camminate un po' per la carne, un po', ha detto no, camminate per lo spirito. E lo spirito ha desideri contrari alla carne e queste cose sono opposte l'una all'altra. Cosicché voi non fate quel che vorreste. Ma siete condotti dallo Spirito, voi, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Un'altra garanzia meravigliosa che il Signore ci dà. Poi vogliamo leggere ancora un po' il brano centrale della meditazione, è che si trova nel Vangelo di Marco al versetto 14, del capitolo 14. Se vuole leggere qualcuno, dal 3 al 9 compreso, il convitto di Betania. Pagina 57 per questa versione, perché hanno diviso in...
Ora, egli, trovandosi a Betania, in casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, entrò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato, di autentico nardo, di grande valore. Ora ella, rotto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo. Alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero, perché tutto questo spreco di olio? Poiché si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano indignati contro di lei. Ma Gesù disse, lasciatela fare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me, perché i poveri li avrete sempre con voi, e quando volete potete fare loro del bene, ma non avrete sempre me. Ella ha fatto ciò che poteva, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto.
E noi oggi ricordiamo quello che costei ha fatto, che è di grande insegnamento per ognuno di noi. Poi voglio ancora leggere, vogliamo leggere in Deuteronomio, capitolo 32, versetti dal 44 al 52. 44 al 52. Chi è che legge? Deuteronomio 32. Facciamo leggere Giulia, vuoi leggere? Allora, pagina 224, se non so se corrisponde. Comunque, capitolo 32, versetti dal 44 al 52.
Così Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunciò tutte le parole di questo cantico agli orecchi del popolo. Quando Mosè ebbe finito di pronunciare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: prendete a cuore tutte le parole con cui oggi ho testimoniato contro di voi. Le prescriverete ai vostri figli, affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, poiché questa non è una parola senza valore per voi, ma è la vostra vita. E per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese che entrate ad occupare, passando il Giordano. In quello stesso giorno l'Eterno parlò a Mosè dicendo: sali su questo monte di Abarim, sul monte Nebo, che è il paese di Moab, sulla sponda opposta a Gerico, e mira il paese di Canaan, che io do in proprietà ai figli di Israele. Tu morirai sul monte su cui stai per salire, e sarai riunito al tuo popolo, come Aronne, tuo fratello, è morto sul monte di Hor, ed è stato riunito al suo popolo. Perché commetteste trasgressioni contro di me in mezzo ai figli di Israele, alle acque di Meriba a Kadesh, nel deserto di Zin, e perché non mi santificaste in mezzo ai figli di Israele? Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io do ai figli di Israele, non entrerai.
Grazie. Ora, questo fatto ce lo ricorderemo perché il popolo si lamentava e poi nelle acque di Meriba a Kadesh ci ricordiamo che Mosè ha detto: adesso faccio uscire io acqua, no, cioè come se fosse stato lui, ecco, e non ha dato gloria all'Eterno e sono successo quello che è successo. Cioè bisogna sempre stare attenti, molto molto attenti quando diciamo le cose, ma perché dobbiamo avere rispetto del Signore. Dobbiamo avere rispetto del Signore in tutto e per tutto. Quindi non è che io ho questo, io ho fatto quello, ho fatto quell'altro. Noi non abbiamo fatto niente, come abbiamo sempre detto. Però ho preso questo argomento che sembra che questo racconto che sembra che per certi versi non c'entri con, ma c'entra perché al versetto 47 c'è una cosa importante. Questo è un po' diciamo la preghiera in qualche di congedo di Mosè quando si rivolge al popolo, cioè il famoso cantico di Mosè. Ma al versetto 47 dice: poiché questa non è una parola senza valore per voi, ma è la vostra vita, e per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese che entrerete ad occupare passando per il Giordano. Quindi questa parola qui, che cos'è per noi? È la nostra vita. Senza questa parola, cosa diceva Pietro a Gesù? Dove ce ne andremo noi? Tu soltanto hai parole di vita. Allora noi ci troviamo qui per questo motivo, per ascoltare la parola del Signore, la quale noi crediamo profondamente. E qui c'è questo racconto che in qualche modo, se uno non capisce per lo spirito, non può fare il ragionamento che hanno fatto i discepoli. Se poi uno va a leggere nel Vangelo di Matteo, dice le stesse cose, ma sono i discepoli che hanno fatto da maestri. Cioè sostanzialmente questa donna, come abbiamo visto, trovandosi in casa di Simone il lebbroso, che probabilmente non sarà stato più lebbroso, probabilmente è stato guarito, perché la presenza di Gesù i lebbrosi venivano guariti, quindi si sono trovati in casa di questo, e mentre erano a tavola, quindi non si mangiava con i lebbrosi, sicuramente è stato guarito per forza di cose, entrò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato di autentico nardo di grande valore, Or ella rotto il vaso di alabastro e glielo versò sul capo. E alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero: perché tutto questo spreco di olio? Perché si poteva vendere quest'olio a più di 300 denari, quindi già quantificato, sai, potevamo spendere, pagare di più, pagare di meno, potevamo fare le opere buone. Ecco, ci casca sempre lì. Cioè, quanto mi costa fare un'opera buona? No? Si quantifica sempre in cash. Quando costa un'opera buona? Ma allora tu in paradiso non ci andrai mai. In paradiso, voglio dire, la presenza del Signore, il paradiso è un termine un po' cattolico, però voglio dire, il concetto è quello. Tu non ci andrai mai. Tu non ci andrai mai perché tu quantifichi. Tu quantifichi. Questa donna non ha quantificato niente. Allora, quante volte noi diamo un valore sbagliato alle cose? Perché questo è il senso. Quante volte non sappiamo distinguere ciò che è sacro da ciò che è profano? Questo è il nostro problema, è il problema di tutti noi, non sapere. Noi lo sappiamo distinguere solo se lo Spirito di Dio viene ad abitare nel credente. Da quel momento in avanti, non prima, sapremo distinguere ciò che è santo da ciò che è profano. Come dice il profeta, dice ora, lo dice Geremia o Isaia, uno dei due, in questo momento mi sfugge, dice, comunque forse la versione è certa, quello che dice. Ora se tu separi ciò che è vile, no, da ciò che è santo, tu sarai la mia bocca, dice il Signore. Allora noi quante volte non sappiamo distinguere ciò che è santo da ciò che è profano? E se non lo sappiamo fare, dobbiamo imparare velocemente a farlo. Perché il tempo scorre, cari fratelli e sorelle, e l'esame è alla porta. Il Signore viene all'improvviso. È stato scritto, è stato detto. La parabola delle... Non, è scritto tutto. Non è che dobbiamo ripetere tutte le volte, tutti i culti, vedete che non hai l'olio nella lampada, vedete? Allora, per dissipare ogni dubbio sul valore delle cose, compresa la fede, perché il problema è lì. La tua fede vale se sei creduto con tutto il cuore e distingui ciò che è vile da ciò che è profano. Non vale in ogni caso, vale per questo motivo. E poi, or Dio passando sopra i tempi dell'ignoranza, vuole che chiunque da ogni luogo si ravveda. Paolo, quando parlava agli Ateniesi. Allora, Gesù dice: chi avrà creduto? Chi avrà creduto in quel che la Scrittura ha detto di lui? Ma avrà creduto, avrà messo in pratica quello che è, e avrà creduto con il cuore, sarà salvato. Allora, che cos'ha valore per te, caro fratello, cara sorella, per me? Che cos'ha valore veramente? Forse non lo sappiamo. E se non lo sappiamo, allora stiamo navigando nel buio. Sicuro che navighiamo nel buio. Ed è questo, per questo motivo, che ti trovi spiazzato e che non sai bene che strada seguire. Perché non sai ciò che vale. Tu vai oggi a comprare dell'oro, un lingotto d'oro, però non sai se è oro o è ottone. No, eri convinto di aver comprato, invece hai comprato un bel lingotto di ottone, forse sopra gli era data appena appena una leccatina, sai, una sfogliatina, una cromatina, e però dentro è tutto ottone, capisci? Ed è per questo motivo che ci troviamo spiazzati quando, ricordate, la zizzania è simile al grano, no? No? E quindi tu non sai, no? Allora non sai ciò che vale, quanto vale quello che vale veramente. Tu non lo sai quel che vale. E questo, per questo siamo spezzati. Allora, ben lo sapeva però la donna che ruppe il vaso di puro olio di nardo, che valeva, no, naso di alabastro, oltretutto. Che cosa fa? Lo rompe per ungere Cristo. Voi sapete che i cadaveri venivano, i cadaveri in visione venivano poi unti, no? Con gli unguenti, eccetera. E lei, in un altro luogo, ha scritto che l'ha fatto un po' in previsione di questo. Ma non ha badato ad altro, perché davanti al fatto di rendere onore al re dei re, al signore dei signori, non ha badato ad alcuna spesa. Cioè, per lei non c'era valore, perché il valore più grande era quello di onorare il proprio signore. E io mi chiedo se queste cose sono anche per noi. Lei aveva riconosciuto il bene prezioso, il più prezioso, no? Come Maria stava ad ascoltare i piedi di Gesù, no? al posto della sorella, che era tutta indaffarata nei lavori di casa e pretendeva che Maria facesse lo stesso. Vedete, questa parola è la nostra vita. Questo è tutto per noi, è il tutto per l'uomo. C'è scritto, lo dice la scrittura, non lo sto dicendo io. È il tutto per l'uomo. E quindi aver riconosciuto questo bene prezioso davanti al figlio di Dio, nessuna cosa ha valore. Ecco la differenza. Ma un cuore pentito, sincero, che va a lui. Tutto il resto finisce in un secondo piano. Cioè, noi siamo abituati a trattare quanto costa quello, quanto costa l'altro. Cioè, tutto il giorno traffichiamo in questo modo, ma tutte queste cose qui non solo sono destinate a sparire, è vero, lo dobbiamo fare, perché il Signore l'ha detto: trafficate finché io venga, e noi traffichiamo finché egli viene. Il bene materiale, vedete, davanti al Signore non conta più, non conta più. C'è il bene supremo, il bene che è un bene essenziale, che è l'onore spirituale. Allora noi dobbiamo vedere, abbiamo detto sempre, ma perché dobbiamo fare una cosa se non ha importanza? Che cosa serve venire qua o andare da un'altra parte se non capiamo che cosa vale? Scusa, se tu, insomma, loro corrono, se gli danno una coppa hanno capito che hanno vinto qualcosa, vale qualcosa. Ma se tu non sai che cosa vale, e non venite a dirmi che una coppa di ferro vale come una coppa d'oro, perché non ci credo, capito? E allora, vedete, noi dobbiamo capire per cosa ci troviamo. Ognuno di noi deve capire se questa parola, come ha detto Mosè, no? Poiché questa non è una parola senza valore per voi, ma è la vostra vita, e per questa prolungherete i vostri giorni. E poi lo dice in altri luoghi, sulla terra, eccetera, 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 in questo caso la terra di Israele. E quindi i discepoli disprezzarono questa donna, perché? Perché non avevano capito veramente chi era Gesù. Eppure Gesù stava in casa di un lebbroso che non era guarito da solo, e non solo, sono stati con loro, hanno visto miracoli di ogni genere, ma secondo me quel modo di essere farisei non gli era passato, capisci? Ma dici, ma cosa? Ma perché hai buttato via tutti questi soldi? Ci potevamo dar da mangiare ai poveri. Buoni, molto buoni, questa è la bontà che Gesù ha detto. Quando volete, dice, chi vi proibisce di fare del bene ai poveri? Quando volete, quando volete, non mette obbligo, quando volete, ognuno lo fa, non c'è obbligo, c'è se uno vuole, perché ogni cosa che viene fatta con obbligo non vale niente, non vale nulla. Se io sono obbligato a fare una cosa, non vale niente. Non so se è difficile. E quindi i discepoli disprezzarono questa donna perché la ritenevano una sprecona, perché appunto quei soldi ricavati avrebbero potuto aiutare dei poveri. E noi potremmo dire la stessa cosa per tante cose. Allora, la vita, dice il Signore, è più del nutrimento. Dobbiamo imparare a distinguere. Cioè, quelli che seguirono Gesù, vi ricordate quando Gesù ha sfamato non so, 5.000 persone per ha fatto il miracolo del pane, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quando lo hanno seguito dall'altra parte, quando l'hanno seguito dall'altra parte, che cosa? La popolazione voleva farlo re in quel momento lì. Perché? Perché avevano mangiato, avevano la pancia piena, no? E vedete come sono diverse le cose per chi crede. La vita, e quando dico crede, crede nel valore, nel giusto valore. Quindi la vita è più del nutrimento, lo dice Gesù. Quindi vale più la vita del cibo che mangi. E di fronte, lei è là di fronte all'autore della vita, che è la sorgente primaria. Quindi cosa vale di più? Il profumo dell'olio di nardo che ha creato il Signore, no? O dar da mangiare ai poveri in quel momento? I poveri ce l'avete sempre, ma il Signore non ce l'avevano sempre con loro, perché ancora un po' e non sarebbe più stato con loro. Vedete? Non c'è niente di sprecato se tu lo fai per la vita. Se noi facciamo delle cose per la vita, non sono sprecate. È quello che non facciamo per la vita che è sprecato. Sicuramente cose che sprechiamo ce ne sono tante. Giobbe era enormemente ricco, ve lo ricordate? Ma Satana chiese di toccargli la vita fisica. Il Signore dice, non temete colui che può uccidere il corpo. Temete piuttosto colui che può uccidere il corpo e l'anima, cioè entrambe le cose. Questo è il Signore. E quindi, ma c'è una vita che va al di là e al di sopra di questa. C'è qualcuno che ha dei dubbi, che c'è questa vita che va al di là, al di sopra di questa, che, ed è quella vera che ci ha dato Gesù. Questa è la vera vita. Ecco perché davanti a Lui non c'è valore che tenga. Noi non siamo tenuti a dargli solo la decima, come diceva qualcuno, benché non siamo ebrei e non l'abbiamo mai imposto a nessuno. Noi siamo tenuti a dargli tutto noi stessi. Una delle poche parole giuste che ho sentito dire nei tempi che furono in un'altra comunità. Allora, cosa te ne fai se guadagni tutto il mondo e perdi l'anima tua? Cosa te ne fai? Se tu non hai la pace non serve a niente. Hai perso. E questo dire perdi l'anima tua non è solo quella visione, la perdi poi per il futuro, quando poi raggiungerà il tuo momento. No. L'anima tua è qualcosa di più. Perdi te stesso. Anche qua. Non c'è bisogno di aspettare là. La perdi qua. Perché non sei più te stesso. Quindi tu già qua hai perso l'anima tua una volta e poi sopraggiunge la morte seconda, come dice Giovanni nel suo libro della Rivelazione. Allora, che cos'è questo attaccamento alle cose che noi abbiamo? Vedete, più cose abbiamo e peggio è. E dici, mannaggia, e chi non ha niente... Beh, il Signore dice che dobbiamo pregarlo per avere il giusto. Non farmi troppo ricco perché io mi dimentichi di te, neanche troppo povero, perché io maledica questa vita. Allora, che cos'è questo attaccamento alle cose? Cose che poi scompaiono. Scompaiono. Perché sono solo per un momento. Sono cose che scompaiono. E... allora, se è così, che cosa vale veramente per te? Per ognuno di noi che cosa vale? Questo che dobbiamo capire. Che cosa vale? E se non capiamo che cosa vale, ma cosa stiamo a fare qua o da un'altra parte? Vedete? Ecco che cosa vale. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Tutto passa. ma la parola di Dio permane in eterno, permane in eterno. Allora, se io devo investire, investo in questo, non investo nel resto. Questo è il mio investimento sicuro. Non ha detto forse Gesù, non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine distruggono tutto, fatevi piuttosto dei tesori nei cieli. No, e questo è. E per questo questa donna ha fatto un tesoro nel cielo, e Gesù gli ha detto fermi, quello che ha fatto questa donna sarà ricordato in tutto il mondo, e noi oggi lo stiamo ricordando, perché lei ha capito qual era la parte migliore, come Maria ha capito qual era la parte migliore, perché stava davanti a Gesù e stava ad ascoltarlo, mentre Marta era indaffarata per le cose di casa, no? E diceva a Gesù, ma non la sgridi? Di qualcosa a mia sorella che mi venga ad aiutare. E Gesù le ha detto, tua sorella ha scelto la parte migliore. Come? Una vagabonda, una pelandrona, che non aveva voglia di far niente, che non si indaffarava per le cose di casa e che era buttata là davanti a Gesù a ascoltarlo, contemplarlo. Come mai? E perché Gesù dice no? A Gesù, dei nostri affari, quello che facciamo, non gli importa, ma lui gli interessa solo se noi stiamo ad ascoltare, lui. Ecco perché non cambia la musica, avete visto cosa dice Mosè? Dice le stesse cose. No, ora questa parola è la vostra vita. E allora, cosa vale veramente per te, caro fratello e cara sorella? Allora, ecco che quello che veramente vale è indistruttibile. Quello che vale non passa. Ecco perché il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quello che vale non passa, perché è eterno. E la parola di Dio è eterna. E ci è destinati a questo, ci è destinati alla resurrezione. No? C'è qualcuno che non ci crede? Vabbè, non importa. I discepoli erano tanto indignati per quella donna, perché avevano perso di vista il vero valore di Gesù. Era un maestro. Rabbi. Come tanti rabbini ebrei in quell'epoca, no? Ma lui era di più. Cosa dice? Tu sei il figlio dell'Altissimo, l'Onnipotente, colui che ha creato ogni cosa attraverso la sua parola. Così tante e tante volte anche noi perdiamo di vista il vero valore per cui ci troviamo, il vero valore della parola di Dio. No? È quello che vale veramente, quello che conta, così come Esaù. Ci sono tanti esempi in tutta la scrittura, così come Esaù, che scambiò un piatto di lenticchie per la primogenitura. La primogenitura ti dava diritto ad avere la successione, tutti i beni del padre, la stragrande maggioranza delle cose venivano date per la primogenitura, c'era la promessa, era una cosa compromessa. Ma Esaù cosa faceva? Mangiava tranquillamente il piatto di lenticchia, preferito il piatto di lenticchia che gli aveva fatto la mamma, perché quello era immediato. Ecco. Vedete come cambiano le cose. Quello era immediato, ma la primogenitura, poi quando muore mio padre si vedrà. Poi però quando è morto il padre è andato a piangere perché la voleva, ma in quel momento l'ha venduta. Vedete? E allora, e dunque, se a noi mancherà questa coscienza, e questa è una cosa seria, cari fratelli e sorelle, se a noi mancherà questa coscienza, cioè di cosa vale veramente la parola di Dio, noi siamo come Esaù, cioè saremo come lui e siamo come lui, se noi non sappiamo quello che vale. Ecco perché spesso confondiamo una cosa con un'altra, confondiamo la religione con la fede, confondiamo la parola di Dio con un'altra parola simile, ma non è la parola di Dio. La parola di Dio è unica, C'è scritto che divide fino l'anima dal corpo, fino alle giunture delle ossa, talmente è un'arma, c'è scritto, una spada a doppio taglio. E allora, se così è, vana sarà la nostra fede. Perché? Perché non vale niente. È come l'esempio di quello che ha 100 o 1000 euro, un milione di euro in tasca, ma sono tutti falsi. Sono falsi. E quando vai in banca ti arrestano anche, capisci? Noi non dobbiamo farci arrestare, perché quelle poche cose che abbiamo devono essere vere. E allora vana sarà la nostra fede, perché? Perché non poggia sulla roccia, ma poggia sulla sabbia. Allora, noi vogliamo che questa, la nostra fede poggi sulla roccia, cioè che è una cosa stabile, che vale, non sulla sabbia, che è una cosa che oggi sei qua e domani sei là. In questi giorni c'è stato qualche terremoto e abbiamo visto un filmato che li sbattevano da una parte all'altra della stanza come se fossero dei capretti in volo, tanto per cambiare. È brutto, vedete, cari fratelli e sorelle, essere ingrati. E qui in fondo questi discepoli sono stati anche un po' ingrati nei confronti del Signore. E anche hanno giudicato un po' questa donna così, dando lezioni di come bisogna comportarsi nella vita, no? Ed è brutto, molto brutto essere ingrati, soprattutto nei confronti di chi ha dato la propria vita per te. Quindi Gesù non merita solo un vaso di olio di nardo, perché è lui stesso che ha creato il nardo, è lui stesso che ha stabilito che attraverso il nardo si ricavi questa essenza, no? Molto di più Gesù merita. Allora io ritengo che noi qui abbiamo due cose strettamente collegate fra di loro e due cose estremamente importanti. Uno, la vita. Chi può dire che la vita non è importante? E due, il tempo, nel quale, vedete, sono interconnesse fra di loro, nel quale tempo si consuma la vita, questa. L'altra è indistruttibile, quella che verrà dopo. Ma nel frattempo abbiamo questa. Allora io ritengo che abbiamo queste cose, no? Che sono talmente importanti. Queste sono le cose più importanti, perché il tempo e la vita ci danno occasione di conoscere il Creatore. Di conoscerlo, poterlo ringraziare, cercare e fare un patto con Lui, nel senso... Non perché siamo in grado di fare un patto, perché è Lui che ci ha concesso di poter fare un patto con Lui, di poter scendere a più miti consigli. Dice, guarda che tu senza di me non vai da nessuna parte. Tu sei finito. Ancora prima di nascere sei finito. Ok? Cioè, quindi per favore, scende la tua arroganza. Il tempo sono io che te lo do. Guarda quante persone il giorno dopo si trovano direttamente al cimitero, il loro tempo è finito. O no? No, ricominceranno presto sottoterra. Allora, nessuno tiene conto del tempo che gli altri ci dedicano, cari fratelli e sorelle, questo è importante. Non i soldi, quanti soldi io metto in comunità, si fa per dire, qua non ne mette nessuno, ma va bene così, non è questo che conta. Nessuno tiene conto del tempo che gli altri ci dedicano o che sacrificano per noi. Chi si mette in testa, chi si fa delle domande, dice ma questa persona mi ha dedicato del tempo. Ho dedicato del tempo per fare questa cosa, questo servizio per la comunità, per quello, per l'altro. Ma a voi sembra una cosa da poco? Il tempo? No, il tempo per me è la cosa più preziosa. Dopo la vita è la cosa più preziosa. Assieme alla pace. Io la vedo così. Il resto non mi interessa. Finché ho da mangiare, da bere, un tetto, le persone che amo, il resto cosa mi interessa? Non mi interessa di niente. Ma il tempo è una cosa importante. Io quando perdo il tempo impazzisco. Mi crea un tanto di quel fastidio mi viene. Perché il tempo è mio, è di nessun altro, il Signore l'ha dato a me. È di nessun altro. E per quello quando noi diamo volontariamente del nostro tempo agli altri, è una cosa, è un dono importantissimo. è più importante di tanti regali fatti a Capodanno, a Natale, al compleanno, pacchi contro pacchi. No, non è questo. Quando abbiamo anche la capacità di sederci ed ascoltare una persona che ha dei problemi, che soffre, certe volte, non, più delle volte non arriveranno mai alla fede perché non sono predisposte, perché non credono. Il Signore c'è scritto che non può amare un cuore incredulo, è impossibile questo. C'è scritto che è impossibile piacere a Dio senza la fede. Oh, io che ci posso fare? Non è che me la invento io, l'ha detto il Signore. Allora, però ascoltare gli altri è una cosa importante. Noi siamo tenuti ad ascoltare gli altri, siamo tenuti ad ascoltarli. Allora, quindi un altro segno di inquietudine, scusate, un altro segno di ingratitudine è quello di non riconoscere il tempo che gli altri ci dedicano. Gesù non ci ha dedicato solo il suo tempo, ci ha dato completamente la sua vita per ognuno di noi. E non sono le solite parole fatte, scritte, no. Allora, chi si ribella allo Spirito per non obbedire alla parola di Dio e dei suoi servitori, segue una via opposta. Segue una via opposta. Perché? E perché? Perché la sua sciagura presto o tardi si manifesta, non c'è dubbio. E sarà troppo tardi, quando il Signore è alle porte, non è che devi aspettare, non è che cioè, tu hai il tempo per fare quello che vuoi. Tu pensi di avere il tempo, perché sei un furbo. Ma il Signore può chiudere l'argomento con te adesso, può chiudere, adesso. Quindi tu sei un furbo, allora in quel giorno sarà troppo tardi. Come fu tardi per Saulo, vi ricordate? Che seguito, che seguendo la propria via si è smarrito, perché ha deciso di testa propria. Quando il Signore gli aveva detto di sterminare qualsiasi cosa, no? Lui ha fatto ciò che ha voluto, così come facciamo noi. Questa cosa la prendo della fede che mi piace, questo mi piace, questo mi piace. Questa cosa la potremmo discutere. Quest'altra cosa qui, non so se è proprio così, forse siccome era un altro tempo, Gesù voleva dire un'altra cosa. Mosè è uno all'antica, barba lunga, Mosè non va bene. Allora, l'ubbidienza, come dice il profeta, vale più del sacrificio. È quello che Samuele dice a Saul. L'ubbidienza vale più del sacrificio. Cosa significa ubbidienza? Ma quando è che noi obbediamo? Com'è che possiamo obbedire? A chi? A come? A un uomo o no? Mai. Noi obbediamo a Dio. Ecco. Allora dice, io obbedisco a Dio, quindi il pastore della mia chiesa non vale niente. Cioè io, è così che non c'è più la chiesa. Non pensavate questo? Avete già visto un corpo senza la testa? Sì, sicuro. Allora, ma sapete, queste cose sono incredibili. Allora io vi pongo questo quesito. Stiamo parlando del valore che ognuno di noi dà alla propria fede. Ora io vi pongo questo quesito. Se è vero che uno, il pastore di una chiesa, è un servitore, se è vero, perché io non dico sono un servitore, siete voi che dovete saperlo, ma in primis lo sa il Signore. E quindi anche lì dovete capire il valore delle cose. Allora, se è vero che io sono un servitore, adesso prendiamo il mio caso, perché mi osteggiate? Perché tante volte mi osteggiate con una presunta autonomia. Perché? Perché? Facile. Perché come dicevamo prima, io... Cosa stavamo dicendo prima? Cosa vi ho detto un attimo fa? Perché io credo in Dio, giusto? Soltanto in Lui, no? Giusto? È giusto, tutti noi dobbiamo credere soltanto in Lui. Ma prima cosa stavo dicendo prima di questo?
Che bisogna, cioè, accettare tutto e non solo tenersi una parte dell'autonomia.
Sì, esatto, no? Cioè, io sono autonomo.
Comunità senza testa.
Comunità senza testa, capisci? Può essere una comunità senza testa. Allora se poi tu col tuo corpo non ti riconosci in questa testa o in un'altra, sei libero. Qui non ci sono schiavitù. Allora, non significa piuttosto che questa presunta autonomia sia un rifiuto dell'autorità? È questa autorità che l'ha decisa. Oh! Chi l'ha decisa questa autorità? Il Signore? L'abbiamo decisa noi? L'ho decisa io? Chi è che l'ha decisa? Boh! Io sono uno che, lo sapete, sono sempre prudente. Non dico mai è così. Non dico mai è così. Allora, quindi, adesso si aggiungono altri due problemi, perché sennò veniamo a perdere tempo. E i problemi sono due. O non credete che il pastore, non solo di questa chiesa, ma anche di un'altra chiesa, e questo fino a prova contraria, no? O non credete che il conduttore sia mandato, oppure avete repulsione per l'autorità, perché faccio da me, io dipendo direttamente da Dio, io dipendo, quindi qualsiasi cosa, quindi siamo tutti pastori, è strano però, siamo tutti pastori, siamo tutti occhio, siamo tutti mano, come dice la parola del Signore, è così. Così facendo noi disprezziamo la parola di Dio. E il Signore non avrebbe detto a caso, state sottomessi agli anziani, i quali vegliano sulle anime vostre. Non fateli disperare, non fateli disperare, perché non vi sarebbe di nessuna utilità. Quindi non è che uno è obbligato ad ascoltare questo pastore o un altro. Ma se questo pastore fa le cose secondo quello che è scritto, se voi non riscontrate delle incongruenze o non riscontrate delle contraddizioni, beh, io dico che la responsabilità cade su di voi, o no? Vedetevela voi, non è che possiamo sempre andare a casa, fare il pranzo, fare la cena, la merendina, tutto quello che vogliamo, e poi venire la volta dopo e sempre fare le stesse cose, mettendo sempre in dubbio tutto e il contrario di tutto. Non so mai che pesce sono. Ma allora che cosa vale? La parola del pastore vale qualcosa? Non perché è del pastore. Quella parola lì ha un valore? Sono valide quelle cose che vengono dette o non valgono niente? Oh, e così si va avanti. Allora qualcuno dovrà mettersi d'accordo con se stesso prima che giunga, come dice il profeta, il terribile giorno dell'Eterno, che divorerà i ribelli, non è che dice altro, che divorerà i ribelli. Allora, dobbiamo cercare di capire, ma cosa c'entra? C'entra con il valore delle cose, no? Stessa cosa, capitò ai giudei nel deserto. Perché Mosè stava facendo tutto questo discorso, cari fratelli e sorelle? Dice, ma tu ti vuoi paragonare a Mosè? Per carità, io non mi voglio paragonare a nessuno, cari fratelli e sorelle. O c'è troppi guai così? No, ho già troppi guai così, mi dovete credere. Me ne guarderei bene, no? L'altro che bravo. Cioè, pensa a Mosè che aveva un popolo di 1 milione di persone, con i bambini, quelli che erano nel deserto. Che a un certo punto ha dovuto chiedere aiuto, dopo il Signore ha detto, vabbè, allora adesso reggiti dei capi, e un po' per volta, secondo le tribù, eccetera, eccetera. Ma sai che ogni 2 minuti c'era qualcosa che non andava, no? Eccetera, eccetera. Ora, fermi. Ce ne sono molti che si vogliono, se no già così va bene, capisci? Ho già i miei problemi, capito, no? Allora, va bene così. Questo non sto dicendo, cioè io sono molto felice, perché sono quello che sono, grazie a Dio, capisci? Non ho bisogno di essere un altro. E ambisco ad essere, che ne so, Geremia o non, no, Geremia è finito nel, cioè ce n'è per tutti i gusti, ce n'è, capisci? No, lasciamo perdere. Però invece è importante che noi queste cose le capiamo, le sappiamo veramente. E allora che l'unica cosa che vale per me e per voi è il Signore. E dobbiamo onorarlo con tutte le nostre forze, con un cuore vero che dice cose vere, che valgono. Le cose vere valgono, le cose false non valgono niente. Capisci? Allora, che cosa uno dice, ma allora che cosa tu vorresti da noi? Niente. Che cosa voglio da voi? Niente. Secondo voi io posso voler qualcosa da voi? No, da voi no. Dal Signore gli chiedo, se mi dà sono contento. E se non mi dà mi accontento lo stesso. Ecco, vedete. Allora, però sono contento e posso dire, come diceva Samuele, a chi ho preso l'asino? Ho preso l'asino a qualcuno? Diceva Samuele. A chi? Chi è che ho frodato? Ho frodato qualcuno di voi? Contro la sua o la mia volontà? No. Che qualcuno può farmene una colpa? Ho chiesto forse la decima? Ho chiesto la decima a qualcuno per essere mantenuto? Non mi pare. Ma sono una chiesa di 5.000 persone e non posso farci nient'altro, vabbè, la comunità decide anche questo. Sono affari loro, ognuno decide. No, io la decima non l'ho chiesta a nessuno. Allora, se tutto è così, cari fratelli e sorelle, dobbiamo capire ciò che vale. E per questo motivo io vi dico, con tutto il cuore, viviamo in pace. Viviamo in pace finché possiamo. E godiamoci questa parola di Dio che è vera, eh? E sapendo distinguere ciò che vale da ciò che non conta niente. E voglio rileggere la parola di Mosè che dice, poiché questa non è una parola senza valore per voi, ma è la vostra vita. È la vostra vita. E io vorrei terminare con questa riflessione. Ci voglio benedire il Signore. Amen.
Amen. Amen.